C'è ben poco bisogno di aggiungere altro a quanto è stato detto questa mattina, penso. Abbiamo sentito a partire da chi ci ha guidato nella lode, passando per le testimonianze, il più bel messaggio che potremmo mai sentire, ovvero l'opera di Dio nella nostra vita. Noi possiamo stare qua a parlare ore, a disquisire ore su cosa e cosa non. Ma l'opera di Dio va al di là dei nostri ragionamenti. L'opera di Dio va al di là di quello che noi possiamo comprendere o fare o ragionare. Noi possiamo parlare di medicine, di prenderle o di non prenderle. Noi possiamo parlare di vita e di morte. Noi possiamo parlare di tante cose, ma c'è un Dio sovrano e onnipotente che è al di sopra, anche grazie a Dio, dei nostri ragionamenti. Però Dio è un Dio grande. E il messaggio che tra l'altro è nato di notte, quindi ringrazio Lillo per la testimonianza, perché io soffro di insonnia da preoccupazione. Le mie ore di sonno stanno drammaticamente scendendo, siamo sulle 3-4 fatte benino. Ma l'altra notte il Signore mi ha detto: "Senti, la smetti di lamentarti. Ti hanno detto che devi preparare un messaggio per domenica, non hai tempo, fai quello." Giusto, hai ragione, quindi il messaggio l'ho preparato. Erano tipo le 3 di notte, Dio benedica anche gli iPad che ti permettono di star lì a letto senza svegliare la propria moglie. E quindi ho preparato questa breve cosa. Questa breve cosa parla di te. Questa breve cosa parla di te. Questa breve cosa parla anche di te. Parla di tutti, sì, anche di te, credimi. E sai perché? Per questo motivo. Perché tu sei fatto in modo stupendo. Io vado, nel senso che non c'è altro da aggiungere a questo, no? Ho trovato una bella traduzione in una versione inglese amplificata che diceva, tradotto in italiano, questo: sono fatto in modo meravigliosamente complesso. Parlava solo delle donne, quindi non parlava, ovviamente, non parlava assolutamente degli uomini. No, a parte gli scherzi. E questo mi ha fatto pensare. E sapete, nel mio ricercare su internet, sempre alle famose 3 di notte, ho trovato questa cosa. E ho deciso di partire da qua, in questo piccolo racconto che vi faccio. Da qui. Da un paio di jeans. Questo è un paio di jeans di marca, li ho trovati, è una foto su internet, ovviamente non dirò la marca, altrimenti poi vengo accusato di fare pubblicità. Ma la cosa curiosa di questo paio di jeans di marca è che dentro c'è una piccola etichetta. L'etichetta dice questo. Questo in inglese, poi lo traduciamo. Dice: questi jeans hanno difetti intenzionali, voluti, che li rendono unici. Noi paghiamo fior di quattrini per un paio di pantaloni che sono sdrucciti, slavati, strappati, più ne hanno e più noi li paghiamo. E io mi chiedo, vabbè, ma non mi chiedo. Quindi, partiamo da qui. I jeans hanno dei difetti voluti. Chi si ritiene esente da difetti? Il primo che alza la mano, gli vengo lì e gli stringo la mano, eh? Perché sarebbe il mio eroe. Vedete? La prima cosa che Dio mi ha insegnato preparando questo messaggio è che non esistono difetti, ovvero esiste il peccato, e questo esiste ed è ben definito, ma ognuno di noi ha delle particolarità che possiamo vedere o come difetti o come opportunità. Alla fine di questo messaggio chiuderò con una frase di un cantante cristiano che ci fa capire che esiste una grande differenza tra le cose che possono essere cambiate e le cose che Dio ci ha dato e possono essere sfruttate alla sua gloria. Una è il peccato, il resto siamo noi, che siamo fatti in modo stupendo. Chiaramente la parola è tratta da un salmo. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Io, per esempio, sono ipersensibile, ovvero se parlo con Marco, e Marco ha un periodo molto difficile, io sento tutto il suo peso. Ed è difficilissimo a volte, perché mentre parlo e sento questo peso, avrei voglia solamente di scappare. Non buona pace, ovviamente. Perché tante volte ho già i miei di pesi, perché devo prendere anche quelli degli altri, che poi l'altro manco l'ho chiesto al Signore, no? Ma il Signore ci dice una cosa. Perché questa tua particolarità non la usi per la gloria di Dio? Perché questo tuo peso che porti sugli altri non ti può aiutare o essere uno stimolo ad aiutare o a comprendere le persone intorno? Magari questa mia caratteristica, che per me la posso vedere anche come una maledizione, non la sfruttiamo alla gloria di Dio. Non è un difetto, è una particolarità. E per l'ipersensibile magari posso lavorarci. Ma pensate a uno che nasce con una carenza di una sostanza chimica, tipo il litio, me ne ho segnato un'altra là, l'ossitocina. Una persona nasce con carenza di ossitocina, per cui ha una fatica a relazionarsi agli altri per un problema chimico. Ok, perfetto, ci sono delle cure, ci sono delle terapie. Ma quella persona è fatta in modo unico, quella persona è fatta così. Esiste un punto, credo nei Romani, che dice: chi è il vaso per ribellarsi al vasaio? Sarebbe come se io che mi lamentassi con Dio perché sono miope. Dopo se mi lamentato cosa faccio? Beh, benissimo, mi opero agli occhi, ma ci sono caratteristiche che non possono essere cambiate, non esistono medicine per cambiare certe cose, soprattutto del nostro carattere, ma esiste un Dio che ci ha creato in quel modo preciso e specifico. Dio non fa le cose a caso, Dio non fa le cose al 90%, Dio non ti ha creato per poi metterti a posto, Dio ti ha creato e ti ha creato in modo... Grazie. Ma di questo salmo vorrei porre alla vostra attenzione una singola parola. Perché? Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Io ti celebro perché sono stato fatto in modo stupendo. Se io non ho la consapevolezza di essere fatto in modo stupendo, non riuscirò mai a essere libero di celebrare il mio Dio, perché sarò troppo preoccupato a pensare a me, ai miei difetti, ai difetti di mia moglie, ai difetti di mio marito, io sono una moglie, il marito non ce l'ho, grazie a Dio, ai difetti del mio capo, ai difetti delle persone che ho intorno. Io perdo tempo e non mi dedico a celebrare il mio Dio, che io celebrerò solo quando mi renderò conto che sono fatto in modo stupendo. Lo so che è una formalità, ma potete guardare la persona di fianco a voi e dirgli: tu sei fatto in modo stupendo? Oh. Vi prego, ognuno di voi lo faccia con qualcuno, ma cioè, oh, Dio vi benedica. Tu sei fatto anche tu, e anche tu. Amen. Amen. Ok, fase numero due. Adesso viene la parte difficile. Dite ad alta voce: io sono fatto in modo stupendo.
Io sono fatto in modo stupendo.
Perché con gli altri è bello, sì, fratello, Dio ti benedica, no, è bellissimo, vengo lì, ci abbracciamo, ci vogliamo tanto bene, ma fatelo su voi stessi, ammettete di essere fatti in modo stupendo. Siete creature di Dio, Dio vi ha fatto a sua immagine e somiglianza, non vi ha fatto Dio immagine e somiglianza, ma si è sbagliato, no, Dio vi ha fatto immagine e somiglianza, poi c'è il peccato, poi ci sono tante cose, e le vedremo. Beh, ad ogni buon conto. Leggiamolo tutto. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nella profondità della terra. Allora chi soffre di osteoporosi dirà: Signore, tu conoscevi le mie ossa, perché le hai fatte in maniera più fragile? Fammi capire. Sì, è vero, possiamo chiedercelo. Ma Dio ci ha fatto in modo stupendo. Dio, quella caratteristica, quella cosa, quello che voi interpretate come difetto, lo sta usando e lo vuole usare per la sua gloria. Forse per voi sarà difficile, perché è difficile portare avanti un difetto, soprattutto magari un difetto fisico, no? Dice: oh, sfido, bello, fai, sei sano, sei bello, bellissimo, e non hai difetti, e quindi che problemi hai tu? Me lo chiedo anch'io, che problemi ho? Forse almeno uno, la modestia. No, scherzo, ovviamente. Ma la domanda è: come pensate di testimoniare dell'amore di Dio agli altri quando non amate voi stessi? Quando voi non accettate voi stessi per quelli che siete, come sperate di testimoniare agli altri dell'amore di Dio? Sarete troppo occupati a pensare a voi stessi, ai vostri difetti, ai vostri problemi, quando voi siete stati fatti in modo stupendo. Scusate se mi ripeto, ma questa frase vorrei veramente che ve la portaste a casa, perché Dio veramente ha cominciato un'opera buona e la porterà a termine. Ok? E in quell'opera ci siete voi di mezzo. Voi che siete stati fatti in modo stupendo. Quindi basta parlare di difetti. Ma parliamo di opportunità. Ogni vostra particolarità è un'opportunità di testimoniare. Poi vedremo per esempio un simpatico personaggio della Bibbia che si chiamava Giobbe, che di cosine ne ha viste, ok? E di opportunità ne ha avute. Quindi il nostro obiettivo è saper cogliere quell'opportunità. Voi siete unici. Tu sei unico. Esistono 25.000 tipi di orchidee al mondo. Quando l'ho letto ho detto, ma signore, ma avevi veramente del tempo? Vabbè, il signore ha fatto 25.000 orchidee. Ma vi dirò di più, esistono 7 miliardi di persone uniche. 7 miliardi in crescita, in aumento. Ognuno di noi è unico. Unico, ok? Quindi ognuno di quei difetti che voi leggete come difetti fisici, morali, di atteggiamento, caratteriali, signore sono timido perché mi hai fatto timido, perché quella tua timidezza potrà parlare al cuore di qualcuno che non ha bisogno di una persona aggressiva che gli vada a parlare di Dio, ma ha bisogno di una persona delicata. Ognuno di noi con il carattere che ha, se Lillo non avesse il carattere che ha, di notte forse non riuscirebbe a testimoniare alle sue colleghe. Se io... lasciamo perdere me. Io sono fatto in modo stupendo, ma anche io me lo devo ricordare tante volte. Però se Dio non avesse dato la voce che ha dato a Gioia, lei non canterebbe così bene e il suo canto non darebbe gloria a Dio. E se lei dicesse no, io canto bene o canto per il mondo, o peggio, io non canto così bene in realtà, quindi me lo tengo per me, canto sotto la doccia perché mi vergogno. Quando il dono che Dio ha dato a lei, questo più altri doni, questa me la gioco per così, se no non mangio a pranzo ovviamente, il dono che le ha dato sono tutti doni per la gloria di Dio. E chi siamo noi per mettere in discussione? Vi prego, quello che vorrei che vi arrivasse è solo una cosa: noi non abbiamo il diritto di mettere in discussione l'opera che Dio ha fatto in noi. Mettete in discussione il peccato, mettiamo in discussione tante cose della nostra vita, analizziamoci, giusto? Ognuno di noi esamini se stesso, diceva giustamente Jean-Jacques prima, ed è verissimo, davanti a Dio. Ma non ribelliamoci al vasaio. Non perdiamo tempo a preoccuparci delle nostre caratteristiche, soprattutto di quelle che non possiamo cambiare. Se andiamo nella parola e andiamo a Giovanni 9, nei versetti 1 e 3, si racconta di una persona che aveva un difetto fisico abbastanza importante, era cieco. E cieco dalla nascita. Sfido lì a sfidare i medici, soprattutto ai tempi. Passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono, dicendo, maestro, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Perché si è nato cieco? E qua io personalmente mi ritrovo. Signore, perché mi capita quella cosa? Che cosa ho fatto di male? Perché, Signore, mi punisci? Perché, Signore, mi hai dato questa cosa? No, no, no. Gesù risponde in maniera molto, molto semplice. Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così. Punto. Affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Romani 9:20. Piuttosto, uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò, perché mi hai fatta così? Io potrei nella mia ipersensibilità chiudermi in me stesso, non ascoltare nessuno, così vedrai che non soffro. Ma quante opportunità per la gloria di Dio potrei perdere? Quante ne sto perdendo tuttora preoccupandomi di me stesso, preoccupandomi del mio carattere, preoccupandomi che non dormo la notte quando c'è un'opportunità che può essere quella di dare semplicemente gloria a Dio, di dedicare del tempo a Lui. Quanti di noi, vi faccio una domanda, quanti di voi pensano sul serio di essere fatti in modo stupendo? T'ho visto, sai che è stata la mano. Quello che vi chiedo, ed è un percorso difficile, è un percorso, diceva la moglie di Billy Graham, che il cartello lavoro in corso ce lo toglieranno solamente il giorno che saremo con il Signore, non prima. Non credete di arrivare, non crediamo di arrivare da nessuna parte. Ma sappiamo una cosa, che questo è un grande punto di partenza, la consapevolezza della grazia di Dio. Quindi punto uno, saranno tre punti che ci porteremo a casa. Cosa vuole trarre Dio dalla mia particolarità? Dio mi ha fatto così, così. In questo momento, ribadisco, lasciate fuori il peccato. Oh, è dura, perché Dio mi ha fatto così. Uno dice, Signore, mi hai fatto così, davvero? ma Dio vuole trarre qualcosa dalla vostra vita. C'è una parte di ognuno di voi che vi permetterà di fare qualcosa che nessun altro può fare. Severin può fare qualcosa per la gloria di Dio che solo lui potrà fare. E quello che vi chiedo è di pregare che Dio vi riveli quella cosa. Non perdete tempo a lamentarvi, perdete tempo a parlare con Dio e a chiedere: Signore, cosa vuoi che sia fatta? Cosa devo fare con quello che sono? Cosa ci devo fare con il mio caratteraccio? Oltre che cambiarlo tante volte. Però sarai tu a cambiarlo. Apri più due parentesi. Ognuno può dare gloria a Dio per come è fatto. Ognuno di noi. Prima controindicazione o problema che potremmo sollevare. Giobbe 10:8. E andiamo a Giobbe. Le tue mani mi hanno formato, ma hanno fatto tutto quanto, eppure mi distruggi. Grazie, Signore. Io credo in te, ho la fede, sono una persona devota, sono una persona timorata di Dio. E giù mazzate, e giù mazzate. Dio sapeva una cosa, che viene detta anche in Corinzi. Dio non ha mai dato a Giobbe nulla che lui non avrebbe potuto sopportare. Ma Dio sapeva un'altra cosa di Giobbe, che lui ce l'avrebbe fatta. Che lui ce l'avrebbe fatta. Perché lui era un figlio di Dio, lui era una persona timorata di Dio. Giobbe, che si è lamentato, Giobbe ha sofferto, Giobbe ha detto: Signore, ma tu mi distruggi, ma fammi capire. Però Giobbe ha tenuto duro. Quindi, se andiamo direttamente al punto 2, è: cosa vuole trarre Dio dalla mia situazione? Sottotitolo: come può la mia unicità servire in questa situazione? Dicevo prima di Severin, per fare un esempio. Giobbe, Dio sapeva e conosceva Giobbe molto bene e sapeva quali erano i punti deboli, ma anche i punti forti di Giobbe. E gli ha permesso di arrivarci in fondo. Vedete, il nostro Dio è un Dio vivente. Il nostro Dio non è un Dio che ci guarda passivamente. Nessun genitore guarda passivamente il proprio figlio crescere, a parte un genitore snaturato, e Dio non è un genitore snaturato, credetemi. Grazie a Dio, grazie a Lui. Ogni genitore guarda il proprio figlio crescere e una bottarella di qua, una bottarella di là, tipo Flipper, cerca di mantenerlo. Presente, no? Con la corsa delle macchinine, no? Che cerchiamo di dargli un po' di direzione. Dio fa uguale, ogni tanto le bottarelle sono un po' fortine, magari in un momento in cui svicoliamo un po' forte e bisogna rientrare in carreggiata. Avete presente i videogiochi? Io ho giocato tanto e ho perso anche molto tempo in questo, nella mia vita, come in tante altre cose. Quando prima Lillo parlava del fumare prima di entrare a scuola, sì, ho perso molto tempo nella mia vita. Nei videogiochi il personaggio supera due cose: uno, cresce lui, e due, crescono le difficoltà. Avete presente, no? I classici videogiochi stupidi, in realtà Super Mario Bros. Passando, sono un po' vecchio, quindi parlo di Super Mario, esatto, parliamo con... cioè, c'è Super Mario, ok, che diventa grande, ma lui diventa grande, ma i cattivi diventano sempre più difficili, ok? Quindi ci sono due fattori: c'è il livello, la difficoltà che cresce, ma cresce anche lui. Dio è un po' così con noi. Dio non ci dà mai una prova più forte o più grossa o più difficile di quella che sapremo affrontare, ma ci permette di crescere. È vero, e mentre cresceremo le difficoltà cresceranno, le prove aumenteranno, ma aumenteranno proporzionalmente alla nostra crescita come figli di Dio. Avete presente, no, quando si parla di raffinare l'argento, no? L'obiettivo finale è che chi raffina l'argento potrà riflettere il suo volto nell'argento che sta raffinando. Questo era quello che facevano i raffinatori. E continuavano e battevano e scaldavano e battevano e scaldavano finché quell'immagine non sarà riflessa. E sarà riflessa solo un giorno, quando saremo con Lui. Fino ad allora, viviamo la vita con entusiasmo. Ieri ho letto che la traduzione greca di entusiasmo è en theos, in Dio. Ok? Qui tradotto. Un entusiasta è una persona in Dio. Quindi vi rivelerò una cosa: se non siete in Dio non potrete mai essere entusiasti. Ci sono tante persone entusiaste al mondo che non hanno Dio, ma è un entusiasmo che dura poco. Guardate le grandi star del cinema o della televisione, no? Belle, famose, giù da un ponte. Di solito in questo periodo soprattutto ne stanno avvenendo tante. Nina Morris, che adesso è in coma etilico, piuttosto che altre realtà, adesso, per fare un esempio, no? Dio ti ha dato tutto. Ti ha dato la bellezza, ti ha dato una capacità, ti ha dato dell'arte. Pensate all'arte. Quanti di noi giocano l'arte male e finiscono per perdere la propria vita o per condannarsi da soli? Quindi, come tanti novelli Super Mario Bros., affrontiamo la vita consapevoli che non sarà facile, ma consapevoli che Dio in ognuna di quelle situazioni potrà, tramite voi stessi, la vostra caratteristica, la vostra unicità, permettermi di affrontarla, permettervi di crescere, diventare persone migliori in Cristo. Non migliori perché sarete migliori davanti agli altri, non migliori perché siete più importanti. Ringraziamo Dio per il nostro pastore, che ci testimonia regolarmente che lui non è migliore degli altri, e non l'ha mai detto. Ed è una grande benedizione. Punto 3, il più complicato. Luca 11, 39-40. Voi farisei pulite l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di malvagità. Stolti, le. Colui che ha fatto l'esterno non ha fatto anche l'interno? Messaggio ai naviganti: non cercate di cambiarvi, soprattutto non cambiate per formalità o conformismo per dimostrarvi migliori. Uno, perché magari non è la volontà di Dio che cambiate quella cosa. Due, perché se cercate di cambiare voi stessi dal punto di vista di come vi esponete sugli altri, ma l'interno non è cambiato, fate due fatiche e nessuna di esse vi porterà da qualche parte. Troppe volte ci preoccupiamo di sistemare la nostra tenda, ma senza preoccuparci di dove sono piantati i pioli. Ricordatevi di tenere i pioli della vostra tenda piantati in un terreno sano, senza ritornare sulla parabola della casa edificata sulla roccia, ma questo è. Se voi costruite una bellissima casa, ma la mettete su un posto che cade, e i terremoti di questo tempo insegnano. Sapete, il mio edificio dove lavoro è composto in due parti, una parte vecchia e una parte nuova. La parte vecchia era fatta secondo le normative di un po' di tempo fa, che erano normative molto leggere, perché tanto la nostra zona non è terremotata, infatti i fatti lo dimostrano che la nostra zona non è terremotata, quindi abbiamo abbassato il livello di guardia. Alla scossa del martedì mattina i miei muri si sono spostati di 5 cm, in qua e in là, così. Ed è rimasto così. Tanto così del soffitto, se si apriva solo un po' di più, il soffitto sarebbe venuto giù, ok? E bastava, come è stata fatta grazie a Dio nella parte nuova dove noi siamo con gli uffici, mettere dei pezzi di ferro da in cima in fondo che tenessero fondamenta saldati la parte orizzontale dalle due parti verticali. Noi cristiani siamo un po' così, ogni tanto abbassiamo il livello di guardia. Questo è un nostro problema. Siamo lì, va tutto bene, alla fine il Signore c'è grazia, va tutto bene, non ci preoccupiamo, e abbassiamo quel minimo il livello di guardia, no? E torniamo al discorso di prima. E il Signore ci richiama e ci dice: ricordatevi che io sono Dio. Ci sono due problemi, credo, riguardo al nostro accettarci per come siamo. Uno è il conformismo e uno è la rassegnazione. Possiamo fare due cose e ritengo entrambe sbagliate. Conformarci alle persone che abbiamo intorno, conformarci anche ai fratelli. Mio fratello prega ad alta voce, mio fratello fa questo, magari la chiesa mi dice di fare questo, quindi lo faccio perché mi viene detto di farlo. Ma dentro non vedo, non sono convinto, non è quello che sento, ok? E finiremo per annullare noi stessi, e finiremo per annullare quel noi stessi che ci ha fatto Dio. Dio ci ha fatto in modo unico, se noi ci conformiamo, è gloria a Dio per i nostri fratelli, per la testimonianza che portano, ma noi siamo noi stessi. Dio ci ha fatto, l'unica persona alla quale rispondere del nostro essere è Dio. Badate bene, senza inorgoglirci, senza diventare una pietra di scandalo per i fratelli, ma semplicemente lasciando che sia Dio a guidarci e amministrarci. L'altra cosa è la rassegnazione o accettazione passiva. Signore, io sono fatto così, ho i miei difetti, abbi pietà di me, vivo una vita così, misera, se vogliamo, che non mi porta da nessuna parte. Io sono fatto in modo stupendo, non sono fatto in modo misero. Non sono fatti in modo piccolo, non sono fatti in modo inutile. Messaggio per chiunque di noi si sente inutile: voi non siete inutili. Quando lo siete, dite una bugia, perché Dio vi ha fatto in modo stupendo. Ricordate, io sono fatto in modo stupendo, voi siete fatti in modo stupendo. Però, rimanendo a questa parte qua, c'è un problema: il fatto che Dio ci ha fatto in modo stupendo, ma noi facciamo di tutto per rovinare l'opera di Dio, o meglio, ci facciamo influenzare dalle influenze sbagliate. Quindi c'è un punto che non va mai dimenticato, che è il punto 3. Cosa vuole cambiare Dio del mio modo di vivere, perché Dio mi ha fatto in modo stupendo ed è verissimo. Quindi vi chiedo di non annullarvi in questo, ma vi chiedo di ricordarvi che ci sono delle parti che Dio, su cui Dio sta lavorando, e questo non va mai dimenticato. Quindi punto 1: cosa vuole trarre Dio dalla mia unicità? Punto 2: cosa vuole, in che modo Dio vuole usare la mia unicità per quella situazione, per dargli gloria? 3: cosa vuole Dio cambiare nel mio modo di vivere? Vorrei salutarvi con, come vi ho detto all'inizio, con una frase, che è questa: chiedete a Dio 3 cose: il coraggio di cambiare ciò che dovete cambiare nella vostra vita, il coraggio di accettare le cose che non potete cambiare e la saggezza di comprendere la differenza tra le due. Preoccupatevi di chiedere a Dio che cosa cambiare, ma non preoccupatevi di quello che non potete cambiare, perché Dio è in controllo su tutto, perché voi siete fatti in modo stupendo.